Si tratta di un giro, per quello non si riesce mai a bloccare la riflessione sul comandamento di Dio, perché è proprio un giro, no? Un giro a tre che mette in gioco Dio, l'altro e me. E solitamente ci si ferma su Dio e sull'altro, no? Cioè in questo giro della comunione che crea l'agape, che crea l'amore che viene da Dio, amore di Dio con tutto se stesso e amore del prossimo come se stessi, evidentemente l'amore a se stessi è un passaggio obbligato, no? Cioè devi amare Dio come? Con te stesso, con che cosa? E devi amare gli altri, come? Come te stesso. Quindi il te stesso è assolutamente decisivo, è il ponte poi di questa cosa, no? Chi non ama se stesso, chi non ha un buon rapporto con se stesso, questo lo vediamo anche tutti i giorni, in noi non c'è bisogno di fare ragionamenti da rabbini, no? Chi non ha un buon rapporto con se stesso rischia di farsi anche un'idea brutta di Dio. Quando noi pensiamo a Dio senza amore, è perché non abbiamo benzina noi, o sbaglio? Proiettiamo su Dio delle cattiverie, delle dimenticanze, delle assenze, che sono nostre in realtà. E se non si ha un buon rapporto con se stessi, si rischia di proiettare sul rapporto con gli altri le nostre paure, i nostri complessi, di essere crudeli, risentiti, pelosi, persino quando si fa la carità. Si può in realtà amare male l'altro, ma perché radicalmente non siamo capaci di amare noi stessi, no? Quindi l'amore di sé è decisivo per amare Dio e il prossimo, ma di solito è come una mamma che dicesse: ma io a mio figlio non devo dirgli che è bravo, lo sa già troppo, eh? Di solito la predicazione cristiana si ferma poco sull'amore di sé, perché sembra scontato, anzi, si ha un po' paura, perché quello lì ci pensa già troppo, senza bisogno di dirglielo. E poi perché probabilmente si sa troppo bene l'abisso di paura, di egoismo, di avidità, di aggressività che abitano nell'io. Quindi dire di amare me stesso, insomma, ci vuole coraggio. Quindi è sempre meglio buttarsi sull'altruismo, no? Sulla dedizione. E poi oggi c'è una cultura così narcisistica, così centrata sull'io, che manca anche che si metta la Chiesa a esaltare l'individuo, il soggetto. E allora la predicazione cristiana insiste su quello che manca di più, cioè sull'amore di Dio, ricordati di Dio, di pregarlo, di ascoltare la sua parola, di osservare i suoi comandamenti, perché tu invece fai per conto tuo, se no, eh? E sull'amore del prossimo, quindi tutta la predicazione della carità, come uscire da sé, prendersi cura dell'altro, come l'amore disinteressato, no? E anche la nostra morale, la nostra spiritualità cristiana, mettono al centro questa diffidenza verso l'egoismo, verso l'amore di sé, in cui vede il nemico principale dell'amore di Dio e del prossimo. E il Vangelo sembra rincarare questa dose, no? Si tratta di odiare la propria vita, di portare la croce, di porgere l'altra guancia. E la vita, quando uno entra in chiesa si sente sempre l'impressione, adesso mi diranno appunto, che qui bisogna fare la militanza, bisogna impegnarsi, bisogna fare per gli altri, no? Proviamo a reagire a sta roba qui un po', eh? Certo, con molta attenzione, perché la reazione che c'è nei confronti di questo atteggiamento può essere la rivincita dell'egoismo, è evidente. La rivincita della debolezza umana e del suo naturale egoismo, e anche può essere l'influsso dell'aria che tira di questo individualismo accanito, di questa rilassatezza dei costumi, come si dice, cioè non sentirci responsabilizzati ai rapporti con gli altri, no? in cui ciascuno fa quello che gli pare, cerca solo il suo interesse, il suo benessere, si preoccupa solo di sé, di aumentare il suo livello di vita. Questi pericoli ci sono evidentemente, c'è tutto questo. Eppure mi sembra che ci sia anche un riconoscimento onesto, che l'uomo è anzitutto attaccato a se stesso, è felicemente attaccato a se stesso, doverosamente attaccato a se stesso. E senza questo buon attaccamento a se stesso, questa volersi bene radicale, l'uomo scivola in atteggiamenti suicidari, in una disumana mancanza di forza. A me sembra che la difficoltà per molte persone non è quello di amarsi troppo. Mi pare molto di più che la difficoltà sia quella di non amarsi a sufficienza. Abbiamo poche energie per amarci, amare noi stessi, dico, È una mancanza fondamentale di stima verso se stessi. È impressionante vedere quanta gente si ama poco o male, o per niente del tutto. Qualche volta la cosa è dichiarata, come nella depressione, per esempio, come nel suicidio, per esempio, che pure attorno a noi continua ad essere un atteggiamento diffuso. Tante volte la cosa invece è mascherata persino sotto le apparenze opposte del bullismo, della prepotenza, dell'aggressività. C'è in maniera evidente un'incapacità ad amarsi. Gran parte di quel fastidioso atteggiamento incivile dei nostri ragazzi è dovuto in buona parte a una sorta di rabbia per non sapersi amare. Non è appunto, cioè noi poi li trasfiguriamo in eroi che ne hanno in più da darci, ci trattano male perché sono troppo prepotenti, ma la lettura di questa prepotenza è quella che rimanda a una debolezza in realtà. Quanta gente non ha stima di sé e si giudica incapace, ingombrante, brutta, sola. Spesso è permalosa, complessata, suscettibile, si urta, Il rifiuto di sé è così forte che tutto si ritorce contro di sé, ci sono persone che anche a regalargli qualcosa trasformano tutto in qualcosa che gli fa male, no? Che gli deve far male, perché non si sentono degni di essere amati e quindi rifiutano che qualcosa gli vada bene. Perché è così difficile volersi bene? Anche qui non ci vuole la sapienza di Salomone. No? In genere, quando tu sei voluto bene, sei su di giri, no? Quando qualcuno ti aggredisce o ti va male il rapporto con una persona, stai male e diventi cattivo. Anche questo mi pare una cosa semplice. È difficile volersi bene perché siamo stati amati male, come si dice? Se non ci amiamo, è perché non siamo stati amati? Quante volte le difficoltà ad amare, anche qui ragazzi sono una testimonianza evidente, no? La difficoltà, i cosiddetti ragazzi in difficoltà, andate a vedere appunto la storia. Le difficoltà ad amare rimandano a sfortune o cattiverie della nostra infanzia. Il bambino non voluto, rifiutato, maltrattato, diviene questo adulto che porta dentro di sé delle ferite segrete, magari ignorate, che però appena arrivano situazioni difficili o dolorose risorgono ogni volta. Se non si è stati amati, è difficile amare se stessi. Ed è difficile amare gli altri e non detestare tutti gli altri. Ecco, in questo senso, non capite, si potrebbe continuare in queste sorte di analisi di cui la psicologia ci ha resi esperti, no? Ma di cui la vita appunto ci fa vedere tutti i giorni. No? Ma basta questo per ritenere superficiale l'opposizione semplice tra egoismo e generosità, tra attaccamento a se stessi e dono di sé. La carità, abbiamo sentito, vuole invece che noi amiamo il nostro prossimo come noi stessi e facciamo per lui ciò che noi desideriamo che sia fatto per noi stessi. Se non desidero niente di buono per me, quale tipo di amore posso offrire agli altri? E tuttavia, vedete come se si scende un po' in profondità sull'esistenza cristiana, si ingarbuglia un po' tutto, no? E tuttavia si deve riconoscere che l'amore proprio, che l'attaccamento a se stessi è veramente il più grande ostacolo all'amore dell'altro e di Dio. È una questione di concorrenza. Se tutto ciò che conta sono io, le mie cose, cosa mi fanno le sofferenze dell'altro, le sue attese, le sue richieste? È una verità banale. Non si può attendere contemporaneamente alle mie cose e a quelle degli altri. E quindi il problema è di mettere insieme queste due esigenze. Il necessario amore di sé, senza di cui l'uomo non resta più umano, e l'urgenza della dedizione evangelica. Questo equilibrio umano-psicologico è la proposta spirituale che non può stare soltanto accanto all'equilibrio, ma deve assumerlo, deve trasfigurarlo con la grazia. E il percorso di per sé, il Vangelo lo traccia, no? Il percorso è sottile ma profondo ed è il cammino della conversione dell'amore di sé. L'amore di sé non va eliminato, senza di che non si ama più niente, nessuno. L'amore di sé va reso evangelico. L'amore di sé va reso carità, appunto, no? Perché pensate che Dio non ami se stesso, forse? È perché ama se stesso a questo punto che ama gli altri. Allora il percorso è questo, si parte dall'incapacità di amare, che viene dal non essere stati amati. Il non amarsi vuol dire giudicarsi indegni di essere stati amati, radicalmente indegni. È una specie di condanna che uno porta dentro di sé, contro di sé, quasi uno si dà la colpa di esistere. Colpa inspiegabile perché tutto ciò che poi viene per riparare questa colpa non fa che aumentarla. E l'uscita da questo abisso che qualche religione addirittura ha assolutizzato, no? Questo rendere peccato il fatto di esistere, di volere, questo cercare in qualche maniera di annientare il volere, no? Ecco, in realtà l'uscita è l'esperienza di essere amati. È attraverso i tanti segni della vita recuperare la sorgente. La sorgente è appunto la fede di essere amati. E di per sé, questo è il tragitto, il Vangelo che ci è messo nel cuore, la parola che Dio ha detto a noi da quando siamo venuti al mondo, è la rivelazione dell'amore di Dio che ci fa suoi figli. Però appunto, certo Dio ci ama, la rivelazione, ma quale idea io mi faccio di Dio, che esperienza ne faccio? Come faccio nella mia vita a credere nella sorgente dell'amore? Questa è tutta l'impresa della fede. Dove fare il lavoro necessario per scoprire l'amore di Dio? Certo nella predicazione. Certo nella catechesi, nella preghiera, nella testimonianza cristiana, certo nell'impegno, nel volontariato. Eppure c'è un luogo decisivo che è inevitabile e concreto per scoprire l'amore di Dio ed è il rapporto che l'uomo ha con se stesso. Ecco, questo mi pare il passaggio. L'esperienza di fede dell'amore di Dio ha come luogo inevitabile e concreto l'esperienza del rapporto che l'uomo ha con se stesso. Cioè ciò che l'uomo è con se stesso rivela ciò che Dio è per lui. Ecco, io vorrei che su questo ci fermassimo davvero a ripeterla questa frase qui, a pensarci ciascuno di noi. ciò che l'uomo è con se stesso rivela ciò che Dio è per lui. O il luogo della verità è questo rapporto con se stessi, e quindi è la vocazione a accettare se stessi, ad amare e a stimare se stessi come si è, stimarsi, credere che si ha qualcosa da fare nella vita, aver fiducia in questo cammino che si sta facendo, aderire alla mia fragile forza. Provate, mentre sentite queste cose, capite che questa è la cosa più difficile, è la più difficile. È più facile porsi di fronte a un'impresa, un atto di solidarietà, che scendere veramente nell'accettazione di sé, nell'aderenza al presente, al concreto, all'adesso, al qui, e aderire alla propria forza, fragile forza, ma che è quella che mi costituisce, quella che mi fa parlare, guardare, vivere, mangiare, esistere, appunto. È sapere che si può essere amati, che è saggio sperare nell'amore degli altri verso di noi. Troverò qualcuno che mi vuol bene, lo troverò. E accettare l'amore o l'amicizia che ti viene data, non continuando a cercare chissà che, sapendo cogliere appunto l'amore che ti è dato. Il tema dello straniero della prima lettura sarebbe suggestivo in questo, no? E vivere in quella radicale gioia di vivere che non dipende da quelle circostanze, da quelle situazioni, da quelle persone, ma quella gioia di vivere che viene dall'adesione profonda che un uomo dà a se stesso, alla sua esistenza, dov'è, com'è, con ciò che gli capita e gli avviene, no? E la fiducia che tutto può essere superato, che non c'è niente di irreparabile, che c'è sempre un'uscita, un cammino, che la colpa, la caduta, la devianza, tutto può diventare cammino, che c'è nell'uomo, nell'uomo che io sono, un'uscita verso, la possibilità di che uscire. Questo mi sembra in assoluto il luogo da verificare per la carità, senza la quale è molto difficile amare Dio con se stessi, con tutto se stessi, e amare gli altri come se stessi. Non si tratta di opporre alla fede in Dio la fede nell'uomo, di dire allora credere in se stessi in fondo è il divino. No, si tratta solo di indicare che il luogo in cui noi conosciamo che ne è di Dio per noi, siamo noi stessi. Qui è tutta anche una religione che noi immaginiamo continuamente come esterna, continuiamo a dire Dio è, Dio fa, ma non è niente quella roba lì, non è niente. Dio è nella misura in cui passa della libertà, nella misura in cui io divengo, nella misura in cui appunto Cristo prende corpo. È lì che Cristo nasce. Si tratta appunto di indicare il luogo in cui noi permettiamo a Dio di avvenire, e se questo luogo viene mancato, noi rischiamo di non sapere mai realmente chi è Dio per noi. Dopo si possono dire tutte le verità dogmatiche, ma Dio è Dio per noi, se il noi appunto non è messo in gioco. Dio viene attraverso il buon rapporto che noi abbiamo con noi stessi, di benevolenza, di pazienza, di amicizia, di fiducia. Noi lodiamo Dio come creatore e salvatore così, ed è lì che accogliamo la forza di colui che nominiamo il Cristo. E allora l'amore di sé cessa di opporsi alla carità. Cioè, non l'amore di sé, ma l'amore degli altri. Non sta in piedi. L'amore degli altri nella carità, appunto, nel giusto amore di sé. È come se l'amore di sé fosse la giusta maniera di stare nel cerchio dell'amore. nel dono che Dio ci dà di amare gli altri. L'amore di sé diventa un'espressione fondamentale della carità. Ho detto diversamente, la carità è il dono dell'amore divino, trasforma ciò che io sono. Se l'amore di cui io amo me stesso viene da Dio, non sono più un essere di paura, di rivendicazione, di gelosia, di presa, di possesso, ma divento a immagine di Dio un essere di dono, non solo perché fa qualcosa di volontariato, ma perché appunto si diventa un essere di dono, per cui proprio nel donare io sono me stesso. Donando, aiutando l'altro, realizzo veramente me stesso. La mia realizzazione, la mia felicità, non sta nel dominare, ma nel far vivere. E qui nascerebbe, dico al condizionale, perché purtroppo questa esperienza la facciamo raramente, ma in questa coincidenza dell'amore di sé col dono, con la carità, nascerebbe la piena affermazione della mia libertà nel momento in cui c'è questo profondo distacco dalla cura di me, dalla preoccupazione per me. Insieme questo profondo distacco che è affermazione libera di me stesso. Ecco, questo mi sembra il cammino, il sottile cammino di questo Vangelo nel momento in cui di questo triplice elemento che costituisce l'agape, Dio, l'altro, me stesso. Mi fermo un momentino su me stesso. Ovviamente questo convertire nella carità l'amore di me, questo cammino è solo l'inizio di un lavoro, di una fatica quotidiana, il cui risultato è sempre lontano. Perché appunto questo cammino, questa vocazione è una quotidiana lotta contro le mie paure, le mie menzogne, contro le energie di aggressione, di concupiscenza, contro i desideri di male, di gelosia, contro la morte appunto. È quotidianamente che lottiamo contro la morte. E questa vocazione che ci fa scoprire e ci umilia ogni giorno come lontani, lontani da ciò a cui ci chiama il Signore, è anche la vera sorpresa evangelica. L'unica maniera di scoprire il Vangelo proprio dentro, di far saltare in aria il cuore, è quello di scoprirlo che veramente è rivolto a te, lì dove sei. E quindi l'altra faccia di questa umiliazione che il Vangelo ci fa scoprire è la sorprendente gioia di sentirci anche adesso, anche oggi, chiamati a diventare uomini come Dio ha in testa.